semplici archivi. E ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni la Fondazione Craxi.
Logiche, eccetera. E poi alla fine abbiamo scoperto che erano invece un servizio.
Onorevole Craxi, lei si sente un esule, un turista o un latitante?
Io mi riconsidero un esule, costretto in questa condizione da una grande forma di violenza. Ma gli esili prima o poi hanno una fine.
Lei già la vede questa fine?
No. Non la vedo, allo stato delle cose non la vedo, vedo solo una condizione che non si è spostata di un millimetro nei miei confronti. Io sono letteralmente inchiodato in questo paese, che fortunatamente è un paese che conosco e che amo, e quindi l'esilio in questo senso è meno doloroso di altri. Tuttavia alla fine non la vedo.
Ma come vive un esule? Lei è un uomo libero o un prigioniero eccellente? Cioè non le dà fastidio essere controllato oltre che protetto dalla mattina alla sera?
Effettivamente mi hanno, diciamo, circondato da una protezione praticamente militare. Questo è accaduto improvvisamente. Credo che loro abbiano delle ragioni per ritenere che la mia incolumità fosse a rischio. Non so bene per parte di chi, ma certo che sono molto protetto e mi sono abituato del resto non esco molto di casa, vivo in questa vecchia casa, in questa casa che ho da tanto tempo.
Infatti le volevo
certo non è una condizione normale, insomma, ho una protezione che non avevo quando ero presidente del Consiglio d'Italia.
Comunque, se la sua esistenza da Mammette è questa, lei ha ancora una vita privata, e qual è?
No, sa cosa non esiste in questo momento per me, che mi pesa enormemente? Non esiste un lavoro organizzato. Lei si mette nei panni di una persona alla quale è abituata a vivere di lavoro. Io nella mia vita ho sempre lavorato. E quindi non poter più fare il lavoro che ho sempre fatto e non essendo in condizione di apprenderne un altro ormai. Questo mi crea un enorme problema che cerco di, in qualche modo di risolvere, insomma. Mi crea un grande vuoto che io cerco di colmare come posso e lo sto facendo naturalmente.
Come si svolge la tua giornata?
Quindi, siccome soffro un po' di insonnia, sono costretto a prendere qualche sonnifero che poi mi produce degli effetti tali per cui mi sveglio tardi la mattina. vado a dormire molto tardi e mi sveglio molto tardi, quindi la mia giornata è praticamente composta da metà giornata e da metà nottata. Quindi in genere lavoro, scrivo, ho scritto molte cose, rispondo alla posta, ahimè sono in grande ritardo in questo, leggo, ricevo tanta gente, ho ricevuto tante persone, tanti amici, tanti compagni, tante persone che non conosco. Esco ogni tanto, ma raramente, ripeto, insomma, i miei viaggi più importanti sono stati quelli che ho fatto in ospedale.
Quando esce dove va?
La città è a 10 minuti, quindi il villaggio è a 10 minuti, quindi qualche volta vado a Tunisi, in genere per incontrare delle persone, delle personalità o delle persone, o i miei avvocati tunisini, il mio avvocato tunisino. Vado a vedere dei posti storici, perché qui sono circondato da posti storici, romani, cartaginesi, spagnoli.
Ci va per sentirsi un po'
italiani, più italiani.
Ci va un po' per...
Perché qui a due passi da qui l'armata italiana firmò la resa della guerra d'Africa nel 43. E qui ci sono ancora dei punti ormai dimenticati, ignorati, dei punti in cui persero delle battaglie sanguinose, in cui persero la vita molti italiani.
Per respirare un po' d'aria di casa,
un'area di casa per modo di dire, perché più che rovine sono cimiteri, anzi cimiteri italiani non ce ne sono, non so che fine l'abbiano fatto tutti questi morti. Però ci sono molti resti, ho trovato molti resti, guardi, qui vicino c'è un picco, che è un antico villaggio arabo andaluso, dove c'è una moschea andalusa del 500, e lì c'era una postazione di artiglieria italiana, e c'è una storia di una cruenta, tremenda, di una notte che si svolse in questa tacruna. Comunque di cose ce ne sono tante da vedere, c'è una Tunisia romana e una Tunisia cristiana che è letteralmente ignorata o poco conosciuta, diciamo, Prima che arrivassero gli arabi questo era un paese cristiano, e si immagini che fecero persino un sinodo con 300 vescovi dopo l'editto di Costantino. Cioè a dire era un paese, i berberi erano una popolazione divenuta cristiana. Infatti negli antichi gioielli berberi si ritrova ancora la croce. E poi dopo nel 600 arrivarono gli arabi e lentamente il paese divenne un paese musulmano.
Oltre a sua moglie, quali dei suoi familiari vive con lei?
Dei miei familiari nessuno, perché poi io di familiari ne ho due soli praticamente, a parte i fratelli, il fratello e la sorella che vivono altrove. I miei figli vivono in Italia.
E quindi lei?
Quindi io vivo, sì, dei miei familiari ci sono mia moglie, ci sono sempre degli amici naturalmente che mi vengono a trovare, si fermano qui anche dei periodi, poi do dei collaboratori. E poi lei non deve dimenticare, insomma, io in questo paese sono, diciamo, sono molti amici, perché insomma lo frequento da 29 anni. I bambini che conoscevo io adesso hanno chi 3, chi 4, chi 5 figli, insomma, sono cresciuti.
Lei amava circondarsi di amici, conoscenti, politici, artisti che i suoi avversari chiamavano la corte di Craxi. Ora questi amici e conoscenti vengono a trovarsi scomparsi, ossia finito il potere, sono finiti anche gli amici?
No, questo non è vero, no. Beh, tanti amici evidentemente non erano così amici, perché sono letteralmente scomparsi. Anzi, qualcuno si è permesso di dire persino che non mi conosceva.
E qualcuno che conosciamo anche noi?
Sì, insomma qualcuno si è permesso di dire persino che non mi conosceva, ahimè. Però tanti amici li ho conservati, devo dire la verità. Tanti sono rimasti molto amici, tanti mi vengono a trovare. Io non ho mai avuto nella mia vita una corte. Io sono sempre vissuto di lavoro e non ho mai avuto una corte. Non sono mai stato un sovrano che avesse una corte. Probabilmente avevo dei cortigiani, che gente che cercava in qualche modo di ottenere dal mio nome o dalla mia influenza che avevo allora qualche vantaggio, questo sicuramente, ma questo succede a tutti.
Certo.
Questo succede a tutti. Sì, molti amici sono rimasti, mi chiamano.
Lei mangia l'italiano?
Me l'ha chiamato uno un altro mese dicendomi, sai, adesso faccio un film drammatico. Io gli dissi, vedrai che farai ridere.
Senta, lei mangia l'italiano o la tunisina?
Beh, la cucina qui a casa mia è prevalentemente italiana. Prevalentemente italiana.
Dorme bene o ha gli incubi? Che
no, incubi io proprio non ne ho. Io non ho né incubi né angosce. Dormo male perché soffro di insonnia, quindi vado a letto tardissimo e devo aiutarmi per dormire, ma non ho né incubi né angosce.
Ma dorme poco da quando è qui?
E per la verità io anche, in genere io non sogno. Quando sogno i sogni mi si dissolvono non appena riapro gli occhi. Non riesco a ricordarmi che cosa ho sognato. Credo che succeda ad altri.
Ma soffre di insonnia da quando è qui oppure anche in Italia?
E soffro di insonnia da un po' di tempo. Soffro di insonnia da un po' di tempo. Uh-huh. E non riesco a liberarmi, a mettermi... Non lo so, probabilmente sono sempre un po' nervoso, sono un po' agitato. Non riesco ad addormentarmi. Sto a leggere fino a tardi. Leggo, lavoro di notte. Lavoro fino a tarda ora e leggo fino a tarda ora. E quindi devo riuscire a cambiare però. Mi sono proposto di cambiare,
bene.
Perché non va bene così. Intanto mi perdo delle mattinate che sono straordinarie e poi, insomma, d'altra parte c'è chi lavora bene di mattina e c'è chi lavora bene di notte.
Senta Craxi, lei ha il diabete forte, il cuore debole e una grande nostalgia. Quale delle tre malattie secondo lei è la più grave?
Non saprei dire, delle malattie cerco di curarmi, per il resto adesso di me abbiamo parlato anche troppo, possiamo anche parlare d'altro.
No, la cosa che interessava è, visto quello che gli è successo, anche dell'amputazione della gamba, è vero?
No,
che...
la gamba non me l'hanno amputata, grazie
no.
a Dio,
ecco,
anche
ma
se
c'è
ho temuto una notte, già mi ero messo l'animo in pace, ho pensato a Goffredo Mameli, poverino, che a 22 anni morì perché aveva una cancrena in una gamba. Uh-huh. No, per fortuna le cose sono andate a posto, la gamba è deforme, ma non sono una ballerina, quindi posso anche stare con una gamba che non è proprio in ordine. Ma gli altri mali li curo, non sono mali guaribili, li curo, insomma, li curo e spero di stare meglio. Anzi, starò meglio, starò sicuramente meglio.
Crede che le sue malattie siano psicosomatiche, ossia che dipendono dai suoi guai politico-giudiziari? Un altro ex presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, diceva: il potere logora chi non le ha. Secondo lei il potere ammala chi non lo ha? Partito socialista.
Mi pare proprio che questo sia. Mi pare che io ero ammalato anche prima. Io questi mali li avevo anche prima. Poi il potere è una cosa molto relativa, soprattutto in Italia. Il potere. Va bene.
Onorevole Craxi, lei è stato per 16 anni capo del Partito Socialista, per quasi 5 anni capo del governo e comunque dei suoi 62 anni, 40 ne ha passati in politica. Ora non può più mettere piede in Italia, altrimenti lo arrestano. Si sente uno sconfitto?
Ma io questa la considero un'infamia, la considero un'ingiustizia, la considero una beffa della storia. Io ho dedicato 40 anni della mia vita, tutta la mia vita alla politica, contro il parere di mio padre. Ho dedicato tutta la mia vita alla politica, io non sono mai stato corrotto da nessuno. Nessuno può dire di avermi corrotto, di avermi comperato, di avermi dato del danaro perché io esercitassi la mia influenza a suo favore. E una giustizia politica delirante mi ha condannato all'ergastolo, praticamente all'ergastolo. Questa è la situazione in cui si trova una persona che ha dedicato, come del resto come tanti altri, e magari non meglio di altri, ma certamente molto meglio di tanti di coloro i quali mi hanno accusato e mi accusano e che mi hanno condannato, molto meglio di loro. Ha dedicato tutta la sua vita al suo paese, alla democrazia, alla libertà e al progresso del suo paese.
Sì, ma allora tutti quelli che nei processi hanno detto di aver depositato nei suoi uffici di Milano addirittura borse contenenti gli armi...
Allora, nei miei uffici di Milano, ecco, come si sa benissimo, intanto tutti quelli non sono tutti quelli, nei miei uffici di Milano, come si sa benissimo, era un grande appartamento nel quale hanno avuto per anni il loro ufficio gli amministratori del partito, due amministratori del partito. E se sono passati dei finanziamenti illegali, da quell'appartamento sono andati agli amministratori del partito. E che il finanziamento illegale alla politica fosse la pratica corrente, lo sapevano tutti, perché tutti vi partecipavano. E questa è una delle grandi menzogne di questi 4 anni in Italia. C'era una legge del finanziamento del partito dei partiti che era una legge ipocrita. Grosso modo diciamo che stanziava per i partiti una somma che è 10 volte inferiore a quella che stanzia la Germania. Cioè era assolutamente evidente che da un lato questo finanziamento legale era di gran lunga inferiore a quello che necessitava, dall'altro tutti potevano vedere che i costi della politica erano in costante aumento. Basta guardarsi intorno per capire come la politica era diventata una cosa molto costosa. E quindi, poiché 2 più 2 fa 4, i conti non tornavano. Voleva dire che il sistema partitico e il sistema politico si finanziavano illegalmente.
Quindi anche il suo, per forza.
Sì, ma io sono stato il primo che l'ho detto di fronte ad un Parlamento, al quale ho detto un po' retoricamente, ho detto, se qualcuno di voi ritiene che ciò che io dico, e cioè a dire che tutti i partiti sono stati finanziati illegalmente, si alzi e dica lo giuro. Il Parlamento tutto riunito mi ha risposto in silenzio, non c'è stato nessuno che si è alzato e abbia detto tu non stai dicendo la verità, io non sono stato finanziato illegalmente. Non c'è nessuno che si è alzato a dirlo. E in quel momento, che spero abbiano fotografato, quel momento è stato uno dei pochi momenti di verità nella grande campagna di menzogne che su questa materia si è scatenata nel corso di questi anni. La verità è che il finanziamento illegale dei partiti era in corso da decenni, la legge ipocrita del 74 che non garantiva il finanziamento della politica non è mai stata applicata e improvvisamente è esplosa la questione.
Lei ha sempre dichiarato che la corruzione era diffusa nella politica italiana, che tutti la praticavano, tutti la conoscevano e tutti la praticavano. Quindi anche lei si sente un corrotto? Si considera
Lei perché usa il termine corrotto?
Beh, ma perché non era legale.
Il finanziamento illegale non era corruzione.
No, lei
perché se il finanziamento illegale fosse corruzione, mi domando il Partito Comunista come dovrebbe essere definito, essendo stato finanziato dal blocco politico militare opposto a quello cui partecipava il nostro paese. Allora che delitto dovrebbe essere quel finanziamento illegale? Quindi lei non deve dire corruzione, si tratta di finanziamento illegale, di violazione di una legge che nessuno aveva mai applicato.
No, è lei che qualche volta, io riprendo anche delle sue parole, che ha detto che tutti sanno che la politica italiana da questo punto di vista è corrotta.
Io non ho mai detto che la politica italiana
ma
è corrotta.
Ma se è illegale, cioè se vogliamo dargli un altro aggettivo va bene, no, ma la sostanza è questa.
No, la sostanza non è questa.
E qual è allora?
Il finanziamento illegale alla politica è una cosa, la corruzione è un'altra cosa. La corruzione di un pubblico ufficiale è un'altra cosa. Il finanziamento illegale della politica è stato uno dei lati oscuri dalla sua rinascita, ma anche in precedenza del resto, del sistema democratico repubblicano, sì, quale dal 1945 in poi si è sempre finanziato in un modo più o meno illegale.
Sì, ma lei che è stato un uomo così importante nella politica italiana, che per 5 anni l'ha governata anche bene, vuole dire. Ecco, di questo era al corrente. E non ha fatto qualcosa, non ha cercato di far qualcosa per, diciamo, cambiare il corso, tanto più che lei, essendo socialista, rappresentava anche verso il popolo una speranza in più, cioè essendo il socialismo, contrariamente alla Democrazia Cristiana, il partito che va più verso, diciamo, il popolo. Non ha cercato in quegli anni di cambiare un po' la situazione? Perché
no, si sarebbe dovuto cambiare la legge sul finanziamento dei partiti, e cioè proporre una modifica del finanziamento dei partiti. Può proporre un sostanziale aumento del finanziamento ai partiti e alla vita politica. Probabilmente in quegli anni eravamo in una situazione di tali difficoltà per cui io stesso non mi sono concentrato su questo aspetto del problema e me ne pento naturalmente. Tanto più me ne pento in quanto io mi sono preoccupato in quegli anni del finanziamento della Chiesa. Per cui oggi assistiamo al fatto che la Chiesa, cioè a dire uno Stato straniero, riceve dalla Repubblica l'8 per mille, mentre il sistema dei partiti e della politica, cioè la democrazia dello Stato italiano, non riceve assolutamente contributi sufficienti.
E come mai
quindi avrei dovuto fare l'8 per mille per la Chiesa e l'8 per mille per i partiti.
Certo, questo non
l'ho fatto, come non ho fatto tante altre cose. Non ho fatto tante altre cose, però.
Comunque sia, lei è stato condannato a 25 anni di galera, è inseguito da 5 mandati di cattura internazionali e comunque ha più processi di un padrino della mafia. Come è riuscito a tanto?
Ma devo dire che io ho 5 mandati d'arresto internazionali, credo di essere paragonato ai grandi criminali della Bosnia, dei grandi criminali del mondo, che è uno degli aspetti di questa infamia nei miei confronti. Se lei pensi che uno dei mandati d'arresto si riferisce a un rapporto di polizia in cui dice che io sono irreperibile, lei è riuscita a trovarmi? Sì. Ha fatto fatica a trovarmi?
No, lei è un latitante eccezionale, con indirizzo, telefono, fax e tutto.
Lei è riuscita a trovarmi, sì, quindi mi ha reperito.
Sì.
Invece la polizia italiana fece un rapporto dicendo che io ero irreperibile. Quindi mi ritengono in pericolo di fuga e io sto a pochi chilometri dal mio paese, dove comunico regolarmente con il mio paese. Questi 5 mandati non hanno nessun senso, sono un atto di prepotenza. Guarda caso, il primo mandato viene spiccato un anno dopo che io sono qui, un anno dopo, e viene spiccato quando io deposito in un tribunale di Milano una documentazione che riguarda le relazioni ambigue tra l'eroico signor Di Pietro e i suoi amici, ivi compreso il famoso avvocato Lucibello. Quando io deposito questa documentazione, scatta improvvisamente, dopo un anno, una perquisizione sui miei uffici, chissà cosa hanno trovato, non hanno trovato un bel niente, una intercettazione illegale sulla mia residenza tunisina, non hanno trovato un bel niente, e il primo mandato di arresto. La reazione è perché io mi sono permesso di ritornare sull'argomento di questo falso eroe, di questa grande mistificazione italiana che risponde al nome del signor Di Pietro, protetto da dei clan giudiziari e da clan giornalistici, i quali hanno colpito sistematicamente tutti coloro che si permettevano di avvicinare all'area del santo. Io all'area del santo mi avvicinai e subì il primo mandato d'arresto, poi ne arrivarono gli altri, che sono una serie. Questa è una condizione assolutamente intollerabile, per dargli la possibilità di tornare nel mio paese. Mi inchioda in un esilio, che è un esilio in un certo senso doloroso, tutt'altro che dorato, come si dice,
certo.
E che io spero che un giorno o l'altro venga rimossa da una giustizia vera, da una giustizia che restituisca all'Italia l'onore della giustizia, perché ciò di cui bisogna fare piazza pulita è la giustizia politica, la giustizia spettacolo ed anche la giustizia mercato. Il giorno che l'Italia avrà la forza di liberarsi da questo peso, l'Italia si libererà da una vergogna.
Il suo principale accusatore comunque è Antonio Di Pietro, divenuto simbolo, il simbolo di Mani Pulite. Ecco, lei spesso ha detto di avere un poker d'assi contro di lui, ma se ce l'ha queste carte, perché non le mette in tavola?
Io penso che di questo frutto di una grande mistificazione, perché di questo si tratta, una grande mistificazione, un prodotto tipico dei tempi nostri. Su personaggi di questa natura, se non ricordo male, il cinema americano ha fatto dei film. Ne faremo uno anche noi un giorno o l'altro.
Sì, ma non sarebbe bello parlarne.
Io penso che in Italia ci sono tante autorità che hanno tutti i poteri per andare a ricostruire o a ricercare l'esistenza o meno del fondamento reale dei sospetti che gravano su questo personaggio, perché su tutta la vita di questo personaggio gravano sospetti di varia natura che vengono avanzati o da una parte o da un'altra, sospetti di abusi d'ufficio, di abuso di potere, di favoreggiamento, di corruzione, di illegalità di varia natura.
Ma lei
di questo signor ministro della Repubblica, ministro della Repubblica, guarda caso ai lavori pubblici.
Ma lei personalmente?
E allora, no, io personalmente sono in attesa che si faccia verità, che i discorsi non si facciano a metà, che vengano fatti per intero e che si vada a scavare sino in fondo. Chi ci ha provato sino ad oggi, gli hanno tagliato un dito, a chi una mano.
A lei tanto gli hanno tagliato quasi tutto, nel senso che è costretto a stare qua, ma visto che delle prove, un poker d'assi ce l'ha, non potrebbe lei aiutare a accelerare questi tempi e a uscire fuori con quello che sa?
Questo è un problema che debbono risolvere i responsabili italiani.
Sì, ma anche
se proprio non sono capaci di farlo, gli darò una mano.
Non è arrivato il tempo dopo 3 anni che sta qui?
Se proprio non sono capaci di farlo, gli darò una mano.
Quando?
A farlo.
Quando?
Io mi auguro che siano capaci di farlo.
Ma fino adesso, dico, visto che sta nel governo, non c'è speranza che lo facciano, se è così, se le sue accuse sono tali.
Cioè... Io non ho fatto nessuna accusa, io mi sono limitato ad osservare quello che avviene. I sospetti ormai sono generalizzati, io mi permisi di avanzarne 4 anni fa e mi toccò quello che mi è toccato, essendo andato contro al portabandiera di una falsa rivoluzione, falsa.
Perché Di Pietro ha abbandonato la magistratura, lei lo sa?
E questo deve chiederla Di Pietro.
No, ma visto che
è uno degli altri episodi oscuri, che avrà avuto delle buone ragioni per abbandonare la magistratura, perché c'è una versione che dice che l'ha abbandonata perché voleva tentare l'avventura politica e c'è una versione che dice che l'ha abbandonata perché in quel momento era sotto ricatto.
Sì, Craxi, ma lei adesso in questo momento avrebbe la possibilità, tanto più che siamo in una televisione straniera importante, di dire quello che sa, perché le ipotesi queste le ha già fatte, cioè che cosa aspetta per dire quello che sa contro Di Pietro?
Io più che leggere quello che sto leggendo, scusi, c'è un tale che un'intercettazione telefonica dice che l'avvocato Luci Bello, il dottor Di Pietro, che notoriamente sono intimi, lo hanno sbancato, ed è un banchiere, lo hanno sbancato. Che cosa vuol dire? Secondo lei l'opinione pubblica tedesca come lo interpreta una cosa di questa natura? Che è uno scherzo, che è una presa in giro?
Sì, perché più lei ci aiuta a capire, meglio è.
L'opinione pubblica tedesca, di fronte a un banchiere che viene intercettato e dice che il giudice che lo sta inquisendo ed l'avvocato che è il suo avvocato, ma però che è amico intimo del giudice, che dice di non ricordarsi chi gli ha raccomandato questo avvocato e come ha scelto questo avvocato, un banchiere, che sceglie un avvocato e non si ricorda chi gli ha consigliato questo avvocato. E questo avvocato è amico intimo, anzi intimissimo, del giudice Di Pietro che lo sta inquisendo. E in una intercettazione telefonica, questo banchiere dichiara: questi due signori mi hanno sbancato. Che cosa è successo? Vuol dire, questi due signori mi hanno chiesto fatto e portato via dei soldi. Questo io lo leggo nelle dichiarazioni di magistrati o di intercettazioni telefoniche rese pubbliche. E dopodiché cosa devo pensare? Lei cosa ne pensa di questo? L'opinione pubblica tedesca cosa ne pensa?
Glielo chiederemo.
Perché dice che l'opinione pubblica italiana, una parte pensa che sia vero quello che ha detto l'avvocato in questione, che dice che non era sbancato ma era stancato. E quindi era stancato. La verità è che credo che si prenda corpo la stanchezza verso tutta questa grande menzogna italiana che deve essere chiarita. Mi auguro la stanchezza prenda gli italiani, che reagiscano a questa situazione. Perché? Non per me o per altri. Ma non per me o per altri. Vedete, la vita di un uomo, o anche la vita di tanti uomini, per una cosa giusta, per una causa giusta, può essere sacrificata in un modo o in un altro. Può essere sacrificata, quindi non è il mio problema. Il problema è quello dell'Italia. Cioè l'Italia è un paese che, portato in un certo periodo ai vertici dell'Europa, oggi è un fanalino di coda in Europa. Si discute se l'Italia possa o non possa entrare in Europa. E non si faccia il processo al passato, o quando si fa il processo al passato lo si deve fare distinguendo bene. Perché per quanto mi riguarda, i miei governi non hanno aumentato lo debito dello Stato, ma anzi lo hanno diminuito, e hanno mantenuta intatta la pressione fiscale. Per 4 anni la pressione fiscale è rimasta al 36%, non so dove sia adesso, mi dicono assai di più. Quindi il problema è l'Italia. Tutta questa falsa rivoluzione non è che ha prodotto un ordine nuovo, una realtà migliore, un grande sviluppo del paese che si è finalmente liberato dai pesi di un sistema che era un sistema corrotto, infame, criminale, perché questo è il termine che viene usato, un sistema criminale. L'Italia se n'è liberata, fortunatamente si è liberata da un sistema criminale, ed è entrata lungo la strada maestra della sua più grande libertà, della sua più grande democrazia e del suo più grande sviluppo. Tutto questo, come sappiamo, non è vero. L'Italia non è affatto entrata in un clima di grande libertà, anzi si discute sul fatto che in Italia la libertà sia fortemente condizionata o in un senso o in un altro. Non mi pare che la democrazia abbia trovato una strada più limpida. Si protestava perché i partiti erano troppi. I partiti sono raddoppiati. Si volevano 2 coalizioni alternative. Ci sono 2 coalizioni litigiose che non sono alternative. I partiti erano un problema di pesantezza della democrazia. Oggi se ne fa meno e quindi non si fanno più neppure le riunioni dei partiti. E i cittadini dove vanno? Come partecipano alla politica non saprei dire. Ma il punto diciamo più spinoso, la situazione più preoccupante è l'altro. Cioè tutto questo ordine nuovo non è che ha creato, finalmente ha fatto respirare l'economia del paese, che è ripresa, che si è liberata da tutti questi condizionamenti, si è liberata dal finanziamento illegale dei partiti, figuriamoci, quello che spendevamo noi era quello che spende un'azienda media in pubblicità in un anno. La verità è che ci sono dei clan di magistrati e dei clan giornalistici che hanno fatto della grande demagogia sistematicamente, violando le leggi dello Stato, per creare questo enorme problema che non aveva nessun rapporto con le macro cifre dell'economia. L'economia italiana come va? Questa rivoluzione che cosa ha prodotto? Ha prodotto una crisi profonda e piena di incognite. Perché ciò che è grave non è tanto come stanno andando le cose in questo momento. Che non stanno andando bene, inutile che diano cifre alle quali non corrisponde la realtà.
Un attimo, che c'è in
è scivolosa questa giornata.
Gli occhiali. L'economia italiana non va bene. Lo si domandi, lo si chieda. Non è che gli italiani sono dei piagnoni per natura, però la protesta si passa da una categoria a un'altra, da un'area ad un'altra. Non parlo del sud del paese e della condizione dell'occupazione in generale anche nel nord, ma soprattutto nel sud del paese. Ebbene, il problema grave non è questo. Il problema grave è il futuro. Perché sono gli interrogativi che io mi pongo e che ci si deve porre sul futuro di questo paese. Dove va? Riprenderà l'economia? Si ricreerà l'occupazione? Si svilupperà il mezzogiorno? Si ritroverà un'armonia tra le regioni del paese, evitando minacce che non hanno senso e che devono essere interpretate come una forma di protesta, ma non come una reale volontà di separazione o di secessione. E gli interrogativi sono questi: dove va? E quindi bisogna porre fine alla falsa rivoluzione. E bisogna trovare un accordo tra forze le quali si rendano conto del punto in cui l'Italia si trova. Si rendano conto seriamente, con grande senso di responsabilità generale, senza spirito di fazione, e ci siano delle forze le quali trovino il modo di garantire un periodo di stabilità politica, di ridotta conflittualità politica e di mettere in atto un'attività e una ripresa economica che eviti un periodo che io vedo e intravedo ormai sempre più evidente di grande conflittualità sociale. Io spero che questo avvenga, non lo so se avverrà, spero che questo avvenga. L'Italia è un paese che è capace di fare miracoli, miracoli negativi qualche volta, ma anche miracoli positivi.
Ma allora il tesoro di Craxi esiste o non esiste? E tutti quelli che hanno dichiarato nei processi di aver portato personalmente borse cariche di miliardi nel suo ufficio. Ma lei comunque ha rubato? Ossia, lei si sente un ladro anche se di partito?
No, io nella mia vita non ho mai rubato proprio niente a nessuno.
Ma per il partito?
Il partito non rubava. Che poi ci fosse gente che rubasse, che il sistema di finanziamento illegale ai partiti contenesse in sé dei fattori degenerativi e dei lati oscuri, questo è assolutamente evidente, no?
Certo.
Per chi conosce la storia recente e la storia passata, basta andarla a guardare. Quindi il problema non è questo. Io proprio non ho mai rubato a nessuno.
Sì, ma dicevano che tutti hanno rubato, i socialisti rubavano di più. Perché? È vero o no?
Non mi pare proprio. Per quale ragione i socialisti? Ma come si fa a dire una cosa simile? Cosa vuol dire i socialisti hanno rubato? Sarà qualcuno che ha rubato. Ma il finanziamento illegale ai partiti, se lei lo considera un furto, allora è un'altra questione.
Ecco.
Io non lo considero un furto, il finanziamento illegale ai partiti. È stato un finanziamento illegale, obbligato e costretto. Perché se i partiti avessero avuto a disposizione le somme che la Germania federale mette a disposizione dei suoi partiti, questo problema avrebbe avuto dimensioni molto inferiori, molto inferiori. E la corsa poi dei partiti a combattersi tra di loro, la competitività, provocavano un aumento sistematico dei costi. Ma domandi a questi deputati, compresi questi che stanno, a molti di questi che stanno in Parlamento, ma domandino che cosa gli è costata la loro campagna elettorale.
Cioè, lei personalmente tanto.
Allora, il problema è questo: se il finanziamento illegale alla politica ha trasformato il sistema politico in un sistema criminale. Se è questa l'affermazione, è un'affermazione falsa come Giuda. Perché il finanziamento della politica è sempre stato nei secoli irregolare, è sempre stato dovuto a tante ragioni le più diverse, ma anche da quando già esiste in Italia la legge sul finanziamento ai partiti, il finanziamento ai partiti è sempre stato illegale e irregolare, e lo sanno benissimo tutti, i quali partiti presentavano in Parlamento dei bilanci che erano falsi. Allora, se li presentavano i partiti di governo, i bilanci falsi, c'è da supporre che l'opposizione si sarebbe levata in piedi a denunciare la evidente falsità dei bilanci dei partiti di governo. L'opposizione non si alzava a protestare contro la falsità dei bilanci del partito di governo, dei partiti di governo, per una ragione molto semplice, che erano falsi anche i suoi.
Cioè le parla del Partito Comunista?
Sì, ma tutti, anche gli altri credo, forse c'è qualche protesta di qualche minore, ma non credo neanche questo. Perché non lo facevano? Non lo facevano per la semplicissima ragione che erano falsi anche i loro. E le dichiarazioni sulle spese elettorali dei deputati erano dichiarazioni veritiere, bisognerebbe chiamarli uno a uno e farglielo giurare. Molti deputati che siedono in Parlamento ancora oggi sanno benissimo come si facevano le campagne elettorali. Ne sono perfettamente consapevoli, a meno che non abbiano perso la memoria. Non credo che il Capo dello Stato abbia perso la memoria, per fare un esempio naturalmente. Il Capo dello Stato ha fatto 13 campagne elettorali nella Democrazia Cristiana. Si ricorderà di cosa costavano le campagne elettorali e si ricorderà di come le ha finanziate. E così altri. Forse che De Mita, che siede in Parlamento, che è stato 7 anni segretario della Democrazia Cristiana, non sapeva come la Democrazia Cristiana si finanziava. Lo sapeva benissimo. E forse che D'Alema, che è il segretario del PDS, che si occupava delle finanze del Partito Comunista e del PDS, o del PDS, non sapeva come il PDS si finanziava. Lo sapeva benissimo. Tutti lo sapevano. Ed erano perfettamente consapevoli, partecipi e corresponsabili,
cioè lei personalmente...
come lo era il signor Craxi, il quale probabilmente si è occupato di questo meno di quanto non si sia occupato qualcun altro di questi che attualmente siedono in Parlamento.
Ma il signor Craxi si è arricchito?
No, il signor Craxi non si è arricchito, il signor Craxi vive come ha sempre vissuto, io vivo come ho sempre vissuto nella mia vita, e tutti sanno come è stata la mia vita. Quindi io, il signor Craxi ormai ha una certa età. Se io mi fossi voluto occupare nella mia vita di diventare un ricco signore, probabilmente avrei fatto un altro lavoro. Io sono una persona normale che vive normalmente e che morirà normalmente.
Lei comunque, Craxi, è sempre stato un combattente nato. Perché invece di combattere in Italia è fuggito in Tunisia?
No, io innanzitutto non sono fuggito, io mi trovavo in Tunisia. Guarda caso, mi si è aperse un problema prima di arrivare, mi si è aperso un problema drammatico al piede, per il quale non ho quasi camminato per un anno, prima di una ricaduta poi successiva. Quindi io mi trovavo già in Tunisia, quando mi tolsero il passaporto. Poi dopo un anno che ero in Tunisia, mi hanno spiccato un mandato di arresto. Lei deve pensare che il giorno in cui mi fecero il quarto intervento chirurgico al piede per tentare, come poi riuscirono a fare, di salvarmi la gamba dall'amputazione, io ricevetti quello stesso giorno il quinto mandato d'arresto per pericolo di fuga. Avrei dovuto fuggire con una gamba praticamente in pezzi, secondo loro. Secondo una giustizia falsa, perché a me hanno fatto processi falsi da parte di magistrati di accusa che si sono scelti il collegio che hanno voluto sceglierci, secondo un sistema ed un metodo falso che non garantisce nessuno, non garantisce nessun imputato e non garantisce nessuna difesa. Dopo aver utilizzato nei miei confronti dei metodi che non si potevano utilizzare legalmente, e dopo aver organizzato nei miei confronti, violando sistematicamente il segreto istruttorio, delle campagne di stampa che si fanno solo contro dei grandi criminali.
Ma lei perché non
il problema Craxi lo hanno risolto nel senso che hanno tolto di mezzo questo signore che evidentemente era considerato un po' ingombrante, era considerato un personaggio che doveva essere tolto di mezzo e che viene ancora insultato, perché io vengo insultato sistematicamente, sono stato insultato nei processi in violazione dei diritti dell'uomo e vengo insultato sistematicamente ancora, cosa di cui naturalmente mi occuperò per il resto della mia vita, perché io ho davanti ancora non so quanto da vivere. Mi occuperò di questo, mi occuperò dei responsabili di questa infamia e mi occuperò, se possibile, se potrò farlo, del mio paese, se mi sarà consentito di farlo, il che mi pare allo stato delle cose molto difficile.
Lei ha mai pensato, una volta finiti i processi, di ritornare alla vita attiva?
Una politica attiva cosa devo fare? Io sono stato eletto tante volte deputato, che devono andare avanti i giovani, non, io sono qui per aiutare le persone più giovani, una nuova generazione, perché devo essere... Io non sono affetto da ambizioni senili, non sono affetto da ambizioni senili come sono stati affetti altri nella politica italiana. Io non ho queste ambizioni, voglio solo aiutare i più giovani, voglio aiutare se possibile il mio paese. Io ne ho aiutati anche altri paesi nel mondo, io ho tanti amici nel mondo, quando loro parlano di me, loro non si rendono conto che io nel mondo ho tanti amici, perché ho aiutato nel mondo tanta gente, in tanti continenti, nel corso dei decenni, ho aiutato molta gente, molte cause. No, che mi sento, per cui io ho una grande solidarietà internazionale. Naturalmente io mi vorrei aiutare anche il mio paese, perché vedo spaventato che cosa c'è di fronte. Non credo di essere affetto da una forma di pessimismo derivante dalla mia condizione, non credo questo.
Ha paura forse di andare in carcere? Lei teme che andando in carcere qualcuno lo ammazzerebbe?
Io non ho paura di niente, primo punto. Secondo, io non ho nessunissima intenzione di mettermi a disposizione di una giustizia che considero una giustizia politica. Come vedi, io non li chiamo dottori, li chiamo signori. Io a disposizione di questi signori io non intendo mettermi, perché mi hanno organizzato delle inchieste che sono state ripetutamente falsificate, costringendo testimoni a dire, del resto poi hanno detto ben poco per la verità, no, a non dire la verità. Era chiaro che uno usciva se faceva il mio nome e lo faceva, e nessuno del resto facendo il mio nome ha mai potuto dire qualcosa di preciso, perché non c'è nessun imprenditore, nessuna società, nessuna impresa, nessuno che abbia mai dichiarato di aver dato dei soldi a me o che io gli abbia chiesto dei soldi, né per me né per il partito. Non esiste nessuno che abbia mai dichiarato una cosa di questa natura, va bene? Quindi ciò che è stato fatto dire ai testimoni sono cose, diciamo, in genere che hanno un riferimento indiretto e impreciso, perché non c'è nessun fatto che possa testimoniare che sia stato versato a me del denaro. Ma si usava... si faceva capire che fare il nome di Craxi era un salvacondotto. E lo fecero anche al povero Cagliari, che lo tennero in carcere 4 mesi, poi gli fecero sapere che se faceva il nome di Craxi sarebbe stato liberato. Cagliari fece una dichiarazione che aveva il senso che Craxi sapeva. Fatta la dichiarazione, la promessa non fu mantenuta e 2 giorni dopo Cagliari si uccise. Nei miei confronti c'è stata un'azione falsa e processi falsi, illegali, ai quali io spero che la giustizia, restituendo onore a se stessa e all'Italia, corregga, intervenga a correggere, perché in questo modo restituisce l'onore a se stessa e all'Italia. Nei miei confronti sono stati fatti processi falsi e quindi non mi si può chiedere, chi mi dice ma perché non viene, si presenta di fronte alla giustizia, ma quale giustizia? Si presenta di fronte alla giustizia, sono degli ipocriti, in grande malafede. Io difendo la mia libertà perché difendo la mia vita, io difendo la mia vita, vi difendo, difendendo la mia libertà. E questo deve essere chiaro, a me è chiarissimo.
Ma dopo tutto quello che è successo non ha proprio niente di cui fare autocritica? Non c'è niente di cui si pente e che non rifarebbe più?
Cioè, accidenti. Certo che se uno fa un bilancio poi... Cioè, delle cose che non ho fatto.
Delle cose di cui si pensa.
Delle cose che potevo fare e che non ho fatto. Delle persone che ho valutato in un altro modo sbagliando.
E riguardo questo fatto del famoso finanziamento, eccetera, avrebbe preso dei provvedimenti?
Ma ne dirò. Il problema è che noi ci trovammo, io mi ricordo, ci trovammo responsabilità di questo partito, il quale non era in condizione di vivere. E aveva concorrenti, avversari, necessità dappertutto, e quindi gli amministratori si adoperarono per trovare il modo di far fronte alla vita di questo partito. Ma questo partito ha reso dei grandi servigi al paese. Il Partito Socialista ha reso dei grandi servigi al paese. Naturalmente i loro uomini, come io stesso, avremmo commesso degli errori, ma è sicuro questo, ma ha reso dei grandi servigi. E comunque li ho resi io, e comunque li ho resi io, perché io mi sono assunto una responsabilità, incaricato dal presidente Pertini di formare dei governi, ho garantito un lungo periodo di stabilità, e ha aiutato l'Italia in un momento molto difficile. E io questo non lo dimentico, nel senso che lo considero, perché uno è arrivato alla fine della vita, insomma, della sua carriera politica, naturalmente fa un bilancio e si chiede se è servito, non è servito a dedicare la vita in questo modo. Io penso che sia servito, io penso di aver reso al mio paese, non tanto al mio partito, che è una cosa secondaria rispetto al paese, io ho reso al mio paese, credo di aver reso dei grandi servizi.
Comunque lei non ha mai pensato di fare il grande gesto e di tornare in Italia e consegnarsi alla giustizia italiana?
No, io tornerei se fosse giustizia giusta e non avrei problema. Per esempio, io mi domando, in questo momento vedo che vengono fatte molte critiche ai magistrati o ad alcuni magistrati, in particolare a questo pool, cosiddetto pool di Milano. Vengono mosse molte critiche, dicono hanno compiuto degli eccessi, debbono rientrare. Allora io mi sono posto il problema, da che cosa debbono rientrare? Dove sono andati? Sono andati fuori, dove sono andati? Sono andati in vacanza, sono usciti, hanno varcato delle frontiere. Sono usciti dalla legge, devono rientrare nella legge. Ma se sono usciti dalla legge, quando sono usciti, perché sono usciti, da quali leggi sono usciti, e se sono dei pubblici ufficiali che sono usciti dalla legge, non basta che rientrino, debbono rispondere del perché sono usciti dalla legge. Poi si può stabilire che quando c'è la rivoluzione si possono violare anche le leggi. E si può violare la Costituzione, si possono violare le leggi dello Stato, si possono violare i trattati internazionali, si può anche stabilire questo, che la rivoluzione consente tutto, però si dica da dove sono usciti, non ci si limiti a dire come stanno facendo altre autorità dello Stato in questo momento, parlamentari, politici di primo piano, che sono stati commessi degli eccessi. Ma tutti si sono dimenticati di che cosa è avvenuto in questi anni. Mettiamo una pietra tombale sulla tomba dei 20 e più suicidi e di tutti coloro che sono morti per cancro, da stress o per infarto. E le migliaia di famiglie che sono state letteralmente distrutte, molto spesso di persone che non avevano responsabilità o che non avevano la responsabilità che venivano loro
comunque
attribuite.
Ma di tutte le famiglie, di tutte le persone che sono state distrutte, perché ci sono stati, come tu hai detto, dei suicidi, come mai, diciamo, i simboli del degrado della politica italiana sono stati due grandi personaggi? Te, Craxi, lei Craxi, che stava per diventare Presidente del Consiglio, e Andreotti che diventare Presidente della Repubblica. Come mai voi due?
Non so il caso di Andreotti, perché bisognerebbe domandarlo a lui. Certo che Andreotti è in questo momento
letteralmente perseguitato, come tutti possono vedere, tutti possono capire, e come penso a gran parte dell'opinione pubblica italiana pensi. Io proprio per il fatto che dovevo diventare Presidente del Consiglio. Ero evidentemente ingombrante per tanti. Il braccio della legge è stato solo il braccio armato di una rivoluzione falsa. Perché io la chiamo falsa la rivoluzione? Perché una rivoluzione ha bisogno di una ideologia rivoluzionaria e di rivoluzionari. Non c'erano né l'uno né l'altro. Ci si sono buttati tutti coloro i quali pensavano di poterne trarne qualche vantaggio. Qualcuno probabilmente no, qualcuno in buona fede, non voglio fare di tutte le erbe un fascio perché non è mai giusto. Fare di tutte le erbe un fascio non è mai giusto, non è giusto farlo per i politici, non è giusto neppure farlo per i magistrati.
Senta Craxi, lei ha scritto un libro, Il caso C, in cui si paragona al protagonista del processo di Kafka, che inizia così. Joseph K. dovrà pur aver commesso qualche cosa, se senza avere alcuna colpa lo hanno arrestato. Cosa c'è di kafkiano nella sua vicenda?
Beh, la mia vicenda non è nuova nella storia, per la verità. Nella storia se ne si possono incontrare tante,
no,
che, che sono finite in modo molto più tragico. Io infatti non mi lamento mai. Non mi lamento né per le mie malattie, perché so che c'è gente che sta molto più male di me, e non mi lamento per la condizione nella quale mi trovo, perché so che ad altri nella storia è toccata di peggio.
Il presidente Mitterrand, poco prima di morire, le telefonò, le mandò anche un biglietto dicendo a lei fedelmente. Lei pensa mai alla morte?
Beh, io ci penso da tempo. Sì, ecco, bisogna pensarci.
Anche a Dio ci pensa? Anche a Dio pensa?
Penso alle grandi cose di questo mondo, ai grandi pensieri degli uomini, ai grandi sogni, alle grandi idee che dominano il mondo.
Ma la morte
è una delle grandi idee che domina il mondo, è l'idea di Dio, evidentemente. E quindi uno che vive nel mondo non può non pensarci, non può assumersi l'arroganza di negare il valore delle idee che dominano il mondo da secoli, da millenni. Per il resto, alla morte bisogna pensarci di modo che tu sei sempre sereno, che non hai incubi, e sai soprattutto che devi utilizzare il tuo tempo, cioè devi utilizzare il tuo tempo, non perdere il tempo in cose inutili, in pensieri inutili.
Ci riesce lei?
Io mi sforzo, sì. Io mi sforzo, ma da tempo però questo, sì. Non è da oggi.
Ma lei crede
in Dio?
Questo
da
non
tempo.
Lo so. Eh? Lei crede in Dio?
È una cosa talmente grande che io non mi sento in condizione di giudicare. Io, certamente io sono un cristiano. Certamente sono un cristiano, non so esattamente a quale setta appartengo del cristianesimo, però certamente sono un cristiano e quindi ho un grande rispetto per la religione e poi mi sento troppo piccolo per giudicare.
Sua moglie una volta mi ha detto che non vuol più tornare in Italia neanche da morta perché l'Italia non le ha dato niente e vuole essere seppellita nel cimitero di Amammette. Anche lei vuole essere seppellita nel cimitero di Amammette, naturalmente il più tardi possibile.
Oddio, non è che sia un argomento...
No, non è allegro, parliamo
non è un argomento
futuro,
simpatico questo di parlare
di grande...
questo della mia sepoltura. Lei questa domanda dovrebbe essere così gentile da ripropormela quando sarò sul letto di morte.
No, ma io infatti per questo si allunga la vita, cioè siccome con i grandi uomini, cioè...
siccome io spero, la sola cosa che io spero
è... I grandi uomini si occupano della morte durante la vita,
sì.
E uno pensa così, voglio dire, non è, anzi, la allontana, più se ne parla più si allontana.
Pensi al povero generale Garibaldi, il quale aveva deciso di farsi cremare. E aveva indicato anche il posto dove doveva essere sepolto. Poi morì improvvisamente perché lui aveva la cattiva abitudine, o la bella abitudine, di fare il bagno nell'acqua fredda. E avendo un raffreddore e una bronchite si fece un bagno nell'acqua fredda, in una botte. Mi venne una bronchite tremenda e naturalmente nel giro di poco tempo, di un paio di giorni credo, morì. Morì lucido proprio, era lucido fino all'ultimo momento. E aveva deciso di farsi cremare, aveva lasciato detto. Beh, si è persa una lunga discussione che durò diversi giorni, tacché dovettero imbalsamarlo e alla fine decisero di seppellirlo. Quindi lei non mi chieda, non mi ponga una domanda di questa natura, me la ponga quando sarò sul letto di morte, spero di essere lucido, a quel momento le dirò che quello che penso.
E speriamo che torni presto in Italia, no?
Speriamo, però è una speranza fragile, perché vedo che ancora in Italia non c'è la piena consapevolezza di ciò che è successo, di ciò che è giusto fare, di ciò che bisogna preparare per l'avvenire. E quindi io per il momento mi difendo come posso e vivo la vita che posso vivere.
Grazie.
Non credo che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom nei confronti della classe politica, i cui limiti sono noti, ma che pure ha fatto dell'Italia uno dei paesi più liberi, dove i cittadini hanno potuto non solo esprimere le proprie idee, ma operare per realizzare positivamente le proprie capacità e competenze. Eppure oggi vengo coinvolto nel cosiddetto scandalo Tangenti, accomunato nella definizione di ladro oggi così diffusa. Non lo accetto, nella serena coscienza di non avere mai personalmente approfittato di una lira, ma quando la parola è flessibile non resta che il gesto. Mi auguro solo che questo possa contribuire a una riflessione più seria e più giusta a scelte e decisioni di una democrazia matura che deve tutelarsi. Mi auguro soprattutto che possa servire a evitare che altri nelle mie stesse condizioni abbiano a patire le sofferenze morali che ho vissuto in queste settimane, a evitare processi sommari in piazza o in televisione che trasformano un'informazione di garanzia in una preventiva sentenza di condanna. Sergio Moroni era un giovane deputato socialista. Si è suicidato il 2 novembre 92. E questa è la storia. Va bene. La storia di questi anni sarà scritta bene, sarà riscritta bene, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi personaggi e in tutti i suoi falsi eroi, che sono più d'uno gli eroi falsi. E si farà l'operazione verità. Non posso far altro, ma la battaglia della storia non gliela faccio vincere. Io parlo e continuo a parlare. E continuerò a parlare.
Ci sono semplici archivi e ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite.